che io in questo momento vedo come soggetto che gestisce la cosa pubblica e in particolare vorrei, come dire, mettere una parentesi intorno alla pubblica amministrazione centrale, perché la pubblica amministrazione centrale, soprattutto quando parliamo di innovazione ICT, come dire, configura delle situazioni molto speciali, perché ICT per pubblica amministrazione centrale significa in generale grandi progetti e quindi le logiche che stanno dietro ai grandi progetti forse non sono quelle che dobbiamo affrontare ora. La pubblica amministrazione che però gestisce la cosa pubblica, gestisce i servizi, gestisce i comuni, gestisce l'ordinarietà, allora quella è molto interessante perché quella pubblica amministrazione ha poche risorse, ma come dire, sono molti gli utenti. Quella pubblica amministrazione può, come dire, risultare rivoluzionaria o comunque può essere rivoluzionaria rispetto al problema dell'innovazione e del trasferimento tecnologico se riesce per l'appunto a coniugare il suo processo gestionale con diciamo, se dà spazio, no? Nell'acquisire supporto nel proprio processo gestionale di governo del territorio a segmenti di servizio, diciamo così, innovativi. Soltanto un piccolo commento all'osservazione che faceva prima Manzella. È vero che la provincia è un ente, come dire, intermedio con poche risorse, però attenzione perché la provincia comunque è un ente che sostiene i processi gestionali dei soggetti pubblici di primo livello. Quindi la provincia in questo momento, per esempio, sta finanziando, sta sostenendo, parlando di rifiuti, l'attività di modifica dei servizi correnti dei rifiuti e quindi il passaggio alla raccolta differenziata e lo sta facendo con certe regole. Allora, domanda è, quelle regole che sta adottando in questo momento Provincia e a cui fa corrispondere comunque finanziamenti alla pubblica amministrazione locale, quelle regole sono state riflettute in termini di innovazione di processo che la Provincia, pur non finanziando direttamente gli innovatori, pur non finanziando la ricerca, ma sta introducendo innovazione di processo in quei finanziamenti che sta dando? Questa è una domanda secondo me cruciale, perché in realtà è nell'ordinarietà che secondo me va introdotta innovazione, perché i processi che abbiamo di fronte in questo momento sono talmente complessi che diciamo, l'offerta tradizionale di servizi di supporto alla pubblica amministrazione diciamo, nella gestione non vanno più bene perché colgo quello che diceva prima. Tradizionalmente le società di servizio come si pongono nei confronti del cliente, in particolare del cliente pubblico? Da capitolato, no? E hanno, come dire, una tradizione di erogazione dei servizi, soprattutto quando si tratta di servizi che coinvolgono l'ICT, che è molto consolidata. Ora la complessità dei processi che abbiamo di fronte è tale per cui come dire, bisogna metterci più intelligenza e bisogna metterci intelligenza conoscendo quelli che sono i processi gestionali della pubblica amministrazione. Questo è un altro elemento di innovazione fortissima che deve venire. L'ultima considerazione che faccio a proposito dei mediatori. Allora, quando anche la ricerca, e come vedete io qui sono presente come Maria Ioannilli e di Università di Tor Vergata e in Time. Allora, io ho una tradizione personale come università di collaborazione con la pubblica amministrazione locale. Per una ventina d'anni ho fatto contratti in conto terzi con la pubblica amministrazione locale, regioni, province, il comune di Roma, eccetera. A un certo punto mi sono accorta che quello che facevamo era innovativo e quindi, come dire, ho tentato di costruire un mediatore per il trasferimento tecnologico che è uno spin-off universitario che si occupa delle tematiche di sostegno per l'appunto ai processi di gestione del territorio e che, al quale ho pensato si potesse, come dire, o meglio, ho pensato si potesse utilizzare questo strumento per diffondere gli strumenti, diciamo, l'innovazione che veniva prodotta nella collaborazione fra questi giovani neolaureati e l'università. Bene, segnalo soltanto una cosa, uno spin-off innovativo come qualunque altra impresa, ma voglio dire, io ho l'esperienza dello spin-off e lo cito per quello, uno spin-off al mercato non accede. Perché lo spin-off non avendo, come dire, curriculum dal punto di vista del, del, come si dice, dei bilanci consolidati, eccetera, eccetera, non accede al mercato. La pubblica amministrazione, quando chiama per risolvere i propri problemi, fa gare, esclude chi è dotato di innovazione, che però è, come dire, neocostituito. Questo lo metto al margine. Comunque, l'idea ovviamente da cui siamo partiti, per esempio, nella costituzione di questo spin-off è esattamente questo. Abbiamo maturato una profonda conoscenza dei processi decisionali pubblici in tanti settori, quello dei rifiuti è uno, quello della protezione civile è un altro, quello della sostenibilità ambientale, eccetera. Abbiamo imparato a conoscere, ad analizzare questi processi, ci siamo applicati a trovare soluzioni a segmento di processi particolarmente complessi, così ci sembrava, e come dire, abbiamo coniugato competenze anche tecniche che servivano poi a trasformare l'innovazione, la ricerca, come dire, teorica in applicazione pratica, e questo è, diciamo, il profilo di funzionalità di questo spin-off, il quale peraltro beneficia anche di una borsa di Officina Innovazione, quindi fra parentesi. Va bene, chiusa questa premessa, ora ovviamente non scorrerò più tutta quanta la presentazione, ma mi volevo per l'appunto fare soltanto dare un piccolo flash di quello che è il livello di complessità dei processi a cui siamo di fronte, e quindi anche quello che è il bisogno di innovazione, che, attenzione, non è soltanto innovazione tecnologica, è un'innovazione di conoscenza dei processi, che è una cosa che come dire, un po' ci manca. Io ho sempre fatto, credo, ricerca applicata, per cui i processi sono sempre stati il mio riferimento principale. Allora vi mostro soltanto qualche slide per dirvi quali sono i livelli di complessità con cui ci dobbiamo interfacciare, come si possono trovare delle soluzioni a quei livelli di complessità, e poi però il problema che rimane da capire come si possono effettivamente portare a applicazione reale, al di là di quello, anche questo dobbiamo dirci onestamente, al di là di quello che gli istituti di ricerca, l'università, il CNR, eccetera, può fare all'interno di una contrattualità con la con il resto della pubblica amministrazione, che è una contrattualità privilegiata. Tanto per dirvela in soldoni, in 5 anni io ho contrattuato 800.000 euro di lavori in conto terzi per la pubblica amministrazione, lo spin-off l'abbiamo costituito un anno fa, siamo riusciti ad avere come spin-off, cioè lo spin-off è riuscito ad avere da solo come contratti 60.000 euro di contratti. L'università, come dire, ha un rapporto privilegiato con il resto della pubblica amministrazione, anche su questo bisognerebbe riflettere un po'. Comunque, parlando di rifiuti, rifiuti sono come dire, un grosso problema. Tra l'altro, tutti noi pensiamo che il problema principale sia nei rifiuti urbani, che sono, come vedete, una frazione. Ma effettivamente è vero, sono complicati. Perché? Perché i rifiuti urbani, a differenza dei rifiuti pubblici, che pure, che dei rifiuti speciali, che pure sono complicati, vengono gestiti in regime di privativa pubblica, per cui c'è la pubblica amministrazione. Fino a 10 anni fa i rifiuti urbani venivano presi e portati in discarica, era facile, quindi, come dire, la complessità era ridotta. Ora il pubblico deve gestire una complessità che è di dimensioni quasi indescrivibili, nel senso che i meccanismi normativi che regolano la gestione dei rifiuti, in particolare il sistema CONAI, implica, tra l'altro, sistema CONAI che fa girare una cifra pari a 5 miliardi di euro l'anno mediamente. Allora sono obbligati gli enti pubblici a gestire questo semplice problema di raccogliere e portare rifiuti da qualche parte, portarli a trattare, separarli, recuperarli, eccetera. Sono costretti a gestirli all'interno di intanto un ciclo, che è quello che vedete rappresentato qui dai box arancioni in giù. Guardate semplicemente che cosa vuol dire gestire il rifiuto dal momento in cui viene raccolto, non ho la freccia, eccolo qui, dal momento in cui viene raccolto fino a che avrà un destino di qualche tipo, incenerimento, discarica, recupero, riciclo, eccetera, eccetera. Altrettanto complesso è il ciclo dei rifiuti speciali, ma fermiamoci su questo dei rifiuti urbani che coinvolgono il pubblico. Guardate, questo schema su cui non mi voglio soffermare, questo schema che vedete qui a destra, rappresenta il complesso delle variabili decisionali che un comune, il gestore, deve prendere in considerazione per decidere come fare il servizio di raccolta. Queste che vedete in questi boxini qui colorati sono tutte variabili decisionali: come raccogliere, cosa raccogliere, quando raccogliere, a chi portare, selezionare, non selezionare, portare in discarica, quanto costa, l'ammortamento, i contributi che tornano dal CONAI. Allora, queste sono le variabili che adesso un amministratore nell'ordinarietà si trova di fronte a dover gestire per prendere una decisione che riguarda una cosa che sembrerebbe piccola. Bene, queste qui che vedete in questo schema, e poi salto tutto il resto, sono tutte le variabili che effettivamente in maniera quantitativa possono essere introdotte in un sistema di supporto alle decisioni che noi abbiamo costruito come spin-off, per arrivare a dire: da domani io raccolgo porta a porta, su strada, questa frazione con queste frequenze e gli do questo destino. Questo è il livello di complessità attuale. Ma mi fermo soltanto su un'altra cosa. Pensate per esempio al problema, adesso lasciamo perdere diciamo questa questione che è più gestionale e affrontiamo un problema teoretico. Allora, sempre parlando dei rifiuti, se voi pensate a una grande città, noi viviamo a Roma, voi la conoscete, noi i rifiuti come li conferiamo? Su strada, li portiamo nei cassonetti e lasciamo chi più chi meno le cose. Allora, per ottimizzare le risorse scarse, perché il problema è sempre quello, anche nel caso precedente, parliamo di risorse economiche che se vengono investite tutte nella gestione del servizio non possono andare a comprare servizi innovativi. Allora, per ottimizzare la gestione delle risorse del servizio di igiene urbana in un comune come Roma, come in tutti i casi, si dovrebbe, visto che questo è un servizio, si dovrebbe provare a stabilire un rapporto fra la domanda di servizio e l'offerta di servizio in modo da muoversi in una maniera piuttosto equilibrata. Bene, in una città come Roma, in cui il servizio viene svolto su strada, c'è un problema specifico a mettere il rapporto domanda e offerta, perché mentre nel comune di Grottaferrata, qui c'è il responsabile del servizio rifiuti di Grottaferrata, la raccolta è porta a porta, quindi io ti conosco, ti vengo a raccogliere il rifiuto. A Roma il gestore ama non conosce gli utenti. Allora, come si fa a dare un minimo di informazione ad ama per pianificare al meglio il suo servizio e non fare, come dire, uno spreco? Bene, allora, per questo, per esempio, si possono costruire, e l'abbiamo fatto per tutta la città di Roma, dei modelli di associazione basati sull'analisi geografica che restituiscono un'immagine statistica molto apprezzabile però di quello che sono i rapporti fra gli utenti che utilizzano le postazioni e quello che per esempio viene raccolto nelle postazioni. Se si usasse un sistema di questo genere, voglio dire, per esempio si potrebbero costruire degli indicatori di performance per capire se quello che è stato prodotto come servizio effettivamente risposta alla domanda, degli indicatori di efficacia, di efficienza, insomma tutto quello che immaginate voi. Ma adesso non è importante guardare nel merito, poi chi vorrà, ma la cosa che invece è importante è che per risolvere un problema di questa portata ci vuole una innovazione, ci vuole lo sviluppo di un modello che, conoscendo però il processo, partendo da una conoscenza profonda del processo, riesca a dare una soluzione. Ma questo è ancora, come dire, riguarda ancora la questione del, diciamo, della raccolta dei rifiuti. Ma in prospettiva c'è una sfida, secondo me, perché adesso, parlando dei rifiuti, insomma, noi pigliamo sempre le cose dalla coda, no? Nel senso che adesso siamo tutti preoccupati di come fare a gestire i rifiuti, a smaltirli, quando ormai i rifiuti sono diventati rifiuti. Allora, la verità vera è che dovremmo, come dire, partire da considerazioni diverse per mettere una innovazione nell'intero processo di gestione dei materiali, delle merci e dei rifiuti, per fare in modo che quello che noi, come dire, produciamo in termini di rifiuto, noi come utenti del servizio dei rifiuti urbani, non diventi rifiuto, non entri nel ciclo dei rifiuti. Adesso non vi sto a leggere tutti i motivi e tutti i perché, troverete poi queste cose eventualmente sui siti del parco, di InTime o di Forum PA, ma va bene, vanno anche risolte alcune questioni come queste, perché in questo momento i rifiuti, imballaggi, non imballaggi, insomma, però c'è la direttiva europea che ci aiuta. Ma la cosa che però volevo per l'appunto dire è che per progettare una soluzione strutturale, diciamo così, al problema dei rifiuti, bisogna produrre innovazione. Ovviamente gli enti che gestiscono il servizio non sono loro in grado di produrre l'innovazione che è necessaria per riprogettare tutta la logistica, tutta la norma, tutti quanti i meccanismi economici che stanno dietro il ciclo di gestione dei rifiuti. Quindi effettivamente è vero, in questo caso ci vuole un rapporto stretto fra i centri di ricerca, l'università, gli enti pubblici, i soggetti operativi, i soggetti economici che si muovono nell'ambiente dei rifiuti, perché insieme in un medio periodo si reinventi, si guardi a questo problema con una ottica, una prospettiva completamente diversa. Questo per esempio Tor Vergata lo sta facendo, nel senso che abbiamo anche con la collaborazione del Parco Scientifico abbiamo fatto un progetto per l'istituzione di un polo permanente che faccia innovazione su tutto quanto il ciclo, dalla produzione di materiali ecosostenibili, ecocompatibili, biodegradabili per fare imballaggi, fino al miglioramento del recupero energetico degli scarti, passando per la logistica, le norme, l'economia, le tecnologie, la chimica, passando per tutti quelli che sono gli aspetti rilevanti per, diciamo, la risoluzione del problema rifiuti, per non dover più trattare il problema rifiuti, diciamo, dal fondo, no? Dalla gestione del rifiuto. Allora, qui effettivamente sì, c'è un problema di coordinamento dei soggetti che facciano insieme innovazione. È una sfida, vedremo chi la raccoglierà, la stiamo portando all'attenzione di amministrazioni, ma anche organismi privati che possano darci una mano ad andare in questa direzione. Grazie.
Grazie mille.